Molte grazie a Luca Battissara che ha inquadrato i nodi problematici dell'incrocio tra democrazia, rappresentanza sociale, storia del sindacato in questo secolo e mezzo di storia rispetto al quale l'Italia presenta una serie di caratteristiche assolutamente peculiari, tra cui, come ricordava, il sovversivismo delle classi dirigenti con cui la popolazione italiana deve sempre fare i conti nella sua storia democratica. Io comincerei dal segretario Pizzinato chiedendogli un po' come memoria storica, perché la storia ce lo consente, di leggere dal suo punto di vista le trasformazioni della fase della storia italiana che abbiamo vissuto. Come è cambiata dal punto di vista del sindacato, dai suoi esordi ai nostri complicati giorni, rispetto ai quali però ci diceva Carlo Galli, si intravede forse qualche schiarita nell'orizzonte di un cielo che è stato molto nebuloso sino ad oggi.
Innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito. Cercare nelle tre fasi, cercando di farlo il più sinteticamente possibile, anche cercare di delineare il ruolo che ha avuto il lavoro nella costruzione dell'unità d'Italia, oltre che dei diritti del lavoro e sociale. Vorrei, se mi permettete, sottolineare un aspetto. Ad esempio, prime leghe del lavoro in un comune della provincia di Milano come Afori, parliamo del 1885, e la lega dei selciatori c'è quella dei tipografi, che mettono insieme contemporaneamente la cooperativa e assieme alla società di mutuo soccorso per fare formazione professionale dei lavoratori. Ad esempio c'è la lega dei figli del lavoro e così via, per arrivare nel 91 a costituire la Camera del Lavoro di Milano, che aggrega le leghe, in molti casi diventate federazioni di categoria, e costituisce la Camera del Lavoro, che è una cosa diversa rispetto alle altre esperienze mondiali, cioè un sindacato che vuole essere universale, confederale, per usare il linguaggio attuale, e contemporaneamente l'autonomia delle categorie per contrattare. Quindi potremmo fare molti esempi dell'esperimentazione della contrattazione. 10 anni dopo abbiamo la Camera del Lavoro di Reggio, ma non è un caso che nel 1901 si costituisca la Federazione Italiana, o meglio, la Federazione Italiana, sì, operai metallurgico, la FIOM, perché non era la Federazione Integrati Operai, e che rapidamente si va a costituire anche una legittimazione, perché nella più grande azienda d'Italia, allora era l'Italia, a Torino, e legge la Commissione Interna sulla base di un accordo che viene fatto, e già prospetta all'inizio del secolo come definire un contratto di lavoro. Quindi compie dei salti di qualità e si arriva alla costituzione della Confederazione. La caratteristica che contribuisce, a mio parere, in modo non secondario nel costruire l'unità dell'Italia, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista professionale, è che è un passo più avanti rispetto a quella dei molti altri paesi europei sviluppati. Basta pensare all'Inghilterra, dove siamo ancora adesso con i sindacati di mestiere, e potremmo continuare. Vi è una battaglia quindi che porta a questo salto. Vorrei fare un secondo esempio, cerco, scusatemi per lo schematismo, ma Milano la Camera del Lavoro, assieme alle categorie, fa un confronto col Consiglio Comunale di Milano e nel 1902 il Consiglio Comunale approva una delibera che costituisce la clinica del lavoro, che sarà realizzata completamente nel 1906, è la prima nel mondo. In Germania arriva nel 1911, Stati Uniti, che ha una caratteristica di fondo. Lo statuto della clinica del lavoro, concordato, deliberato dal Consiglio Comunale, ma sulla base di un confronto svolto tra Camera del Lavoro e Giunta Comunale, stabilisce che ogni sei mesi la direzione tecnica amministrativa, ma quella sanitaria, si incontrano e fanno un rapporto con il direttivo della Camera del Lavoro su quello che è l'andamento della tutela della salute dei lavoratori. Procedimento che continua fino al 1923, ogni sei mesi, quando il fascismo demolisce. Siamo all'inizio, si pone il problema non solo della tutela dal punto di vista contrattuale, ma dal punto di vista psicofisico. E che sia la prima nel mondo credo che sia significativa di come sin dall'inizio, sin dal suo sorgere, le nostre leghe di mestiere, i nostri sindacati di categoria, di confederazione, compiono il salto. È vero che è difficile, però si stipulano i primi contratti di lavoro. Se vogliamo andare indietro, dobbiamo andare a Chicago, nel 1800 si rivendica in un'azienda la riduzione del lavoro, ricordate? Massacro con l'intervento che diventa poi lo stimolo a definire il primo maggio, giornata mondiale del lavoro, e fra gli obiettivi la riduzione dell'orario di lavoro 8 ore, il sindacato di categoria, oltre che le battaglie che si erano condotte in azienda, nel 1900, la FIOM nel 1919 chiede assieme al contratto la riduzione con le 48 ore. 8 ore di lavoro. E su questo si fa la battaglia, c'è il biennio rosso. Quindi vi è un salto, da un lato, sin dal suo sorgere, non corporazioni di professione o di categoria, ma federazioni di categoria, parte di una confederazione universalità del mondo del lavoro, soggetto non solo contrattuale ma anche politico. Tant'è che interviene Medi Clinic del Lavoro. Secondo, si batte per il riconoscimento a partire dalle commissioni interne e quindi avere la legittimazione sui luoghi di lavoro, la battaglia per la conquista dei contratti, la riduzione dell'orario di lavoro e anche forme di partecipazione. Superando anche qui una concezione che il collocamento e il diritto del lavoro deve essere un diritto universale, non un fatto corporativo. Anche qui, scusatemi se sono troppo narcisista milanese, perché milanese non sono, siccome più di mezzo secolo che ci vivo in quella realtà, assieme alla clinica del lavoro, il Comune ha assicurato alla Camera del Lavoro di Milano una sede a partire in un luogo centrale come il Castello Sforzesco, dove c'era il collocamento. Ma il salto che si fa immediatamente negli anni 10, prima della prima guerra mondiale, è che il collocamento deve essere un sistema. Quindi si opera per la difesa, ma anche contemporaneamente per la costruzione di un sistema di diritti che sia universale. Potrei qui fare molti altri esempi, ma siccome vorrei saltare e soffermarmi rapidamente sugli altri due cinquantenni, abbiamo poi il fascismo, tutto quel che significa. Non si può dimenticare attacco in particolare del fascismo nei confronti del sindacato, delle camere del lavoro, con le aggressioni, gli incendi, gli assassini, e come il sindacato resiste, si oppone al fascismo. Le conseguenze sono drammatiche. Il legato dichiarato illegittimo, dichiarato illegittimo e libero l'organizzazione libera del sindacato. Io vorrei che, ho sentito qualche battuta, sia moderni. C'è la legge sul lavoro del fascismo che dice che quando si viene avviati al lavoro, la precedenza di chi è iscritto al partito fascista. In quanto riguarda i trattamenti, c'è di nuovo riferimento a questo, e quindi vi era la negazione in quelle norme. Secondo cinquantenne, come contribuisce il lavoro a riconquistare, mi scuserete del santo, ma a riconquistare la libertà e la democrazia nel nostro paese? Potremmo ricordare, essendo in Emilia, gli scioperi già fatti nel 1936 nelle Mondine, in particolare quelli che erano nel Novarese, perché mi ricordo che qualche decennio fa sono venuto a ricordarle, perché gran parte di esse erano Mondine che provenivano dall'Emilia e fecero la battaglia per la tutela nel 1935 e nel 1936. Ma veniamo più avanti. Gli scioperi del 43 sono qui storici, l'opposto ad altri, e spesso quando pongo la domanda mi dicono: ma Mussolini fu destituito dal Consiglio Generale del Fascismo, ma ci sarebbe stato quello scontro all'interno del Consiglio Generale del Fascismo non solo per le sconfitte che vi erano in corso sulla guerra, ma se non vi fossero stati gli scioperi del marzo del 1943, a partire dalla più grande fabbrica, la Fiat, poi in Piemonte, poi tipo di organizzazione, il camionista della Fiat arriva a Sesto a prendere i muloni alla FARC e gli dice: ma quelli di Torino sono in sciopero, voi state a lavorare. Parte lo sciopero alla FARC, poi si trasferisce, mettendo in difficoltà anche tutto il comitato clandestino, perché anticipa sciopero tutte le fabbriche di Sesto, quella di Redi, poi tutta Milano, centinaia di migliaia di lavoratori. Io credo che dovremmo riflettere, sta per uscire un libro di uno degli organizzatori di quegli scioperi, Piero Francini, le piattaforme rivendicative, perché come si fa in piena guerra, con la dittatura fascista, con lo sciopero considerato reato di guerra, perché c'era anche questa norma, organizzare quegli scioperi? Credo che ci sia un momento di riflessione su quelle piattaforme che spesso vengono dimenticate. Spesso se si chiede come sono nate, com'è nata la gratifica natalizia? Nessuno lo sa, ma era già in quella richiesta. Com'è nato il diritto di mensa? Era già in quelle piattaforme. La parità donne e uomini era uno degli elementi di fondo del libro delle operaie e della Breda. Cioè, è una battaglia che pone in tutto quel mese problemi dei diritti del lavoro, della libertà, della fine della guerra, dell'alimentazione, ma è anche una scossone per il fascismo che porta, io credo, a quelle che sono le conseguenze poi anche del Consiglio Generale del Fascismo. Ci sono gli scioperi del 1944, però prima degli scioperi del 1944 mi permettete ancora di ricordare due episodi che per me sono molto significativi e istruttivi anche per il comportamento attuale delle forze. Novembre 1943, novembre-dicembre 1943, i nazisti, arrivati a Milano, chiedono alla Pirelli di produrre più gomme. Pirelli dice che non c'è personale. I nazisti impongono, invece di 3 turni, 2 turni di lavoro, di 12 ore. Dopo il 4° giorno, in questa imposizione, gli operai della Pirelli di Cocca incominciano lo sciopero. Fatte le 8 ore, scioperano e lasciano la fabbrica. I lavoratori della Pirelli, arrestati e deportati novembre-dicembre 1943, è il più grande numero di lavoratori deportati nei campi di concentramento. Sarebbe successa ThyssenKrupp se avessimo reagito come reagirono in un momento che era molto più drammatico. Io reagivo fine dicembre 43, primi giorni di gennaio 44, gli operai della Franco Tosi di Lignano scioperano, si mettono sul piazzale, arrivano di nuovo i nazisti, li piazzano tutti contro il muro, piazzano le mitragliatrici, vogliono fare fuori, resistono, le deportano, anche che tutti gli anni si ricordano un gruppo, e si ricordano un gruppo arrestato, deportato in campo di sterminio. L'insegnamento del 43 si sviluppava. Prima ancora del marzo del 44 e su momenti di qualità con contenuti molto precisi. Credo che il marzo del 1944 da questo punto di vista sia molto istruttivo. Perché? Primo, sciopero sì gli operai della fabbrica, 1,5 milioni, c'è lo sciopero nazionale, generale. Scioperano tanta parte dei lavoratori dell'industria, anche se, ad esempio, una realtà come Genova ha serie difficoltà. Ma scioperano, ad esempio, a Milano per 5 giorni i tranvieri e si bloccano i trasporti. Lo sciopero dei tranvieri è cosa ben più complicata e difficile. Scioperano i ferrovieri, scioperano i bancari per più giorni. Per 6 giorni non esce il più importante giornale italiano, il Corriere della Sera. È una battaglia che è intercategoriale e che ha tutta una serie di obiettivi, che sono da un lato è la continuazione di quello che era stato l'accordo del settembre 1943 con il governo Antonio per quanto riguarda i diritti dei rappresentanti, che riguarda tanti altri aspetti. Vorrei sottolineare un aspetto che anche questo prima lo dicevo, ma qui in quel momento c'è un passaggio. Ci si confronta col prefetto. Il prefetto di Milano è costretto a fare un decreto prefettizio in cui c'è dentro le 192 ore, la gratifica natalizia, in cui c'è dentro la mensa con primo e secondo, non dimentichiamo che diventa un diritto contrattuale nel 70, alla FIA nel 75 con mezz'ora. Credo che anche questo sia elemento di riflessione, e cioè quanto siano avanzati i contenuti di quella. Non voglio addentrarmi, potrei fare molti esempi per quanto riguarda la parità uomo-donna, il numero di copertoni, di copertoni da fornire, di copertoni e di gomme per andare in bicicletta, gli alimenti e così via. E cioè, si fa il salto che trasforma l'organizzazione del lavoro come luogo di battaglia politica, ma non solo, e prepara contemporaneamente le squadre sia per le brigate partigiane che per le SA, che è predicato. Quel ruolo quanto ha pesato nella battaglia di liberazione? Io vorrei qui sottolineare un aspetto, perché forse in tutta la battuta può darsi che abbia capito male io. E contemporaneamente c'è un principio che è frutto e base di quella battaglia. Perché il decreto luogo tenenziale del giugno 1944, che è figlio della spinta che è arrivata dagli scioperi che vi sono stati, delle azioni partigiane, di come si è reagito i militari a partire da Cefalonia, ma il decreto è molto preciso, e cioè si dice che finita la liberazione, conquistata l'unità del paese, sarà il popolo italiano che decide quale forma di Stato e quali regole. Uso le espressioni usate dal Presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi quando venne a celebrare il 50° del sciopero del marzo 44 la FARC. Dice: la nostra Costituzione, valori fondamentali che sono contenuti nelle sue norme, sono figli di quelle lotte, in particolare degli strati sociali più deboli della società, ma che erano portatori di valori che oggi sono implementati nella Costituzione. Quindi è una nuova fase in cui il contributo è fondamentale. Spesso si dimentica, ma c'era chi pensava alla lotta di liberazione come insurrezione, come rivoluzione socialista. È talmente poco vero, perché c'è il decreto luogo tenenziale e questo avviene poi, perché è sulla base di quel decreto che si decide che si va a votare a marzo del 46 per il comune di Milano e per tutti i comuni italiani. È sulla base di quel decreto che si fa il referendum del 2 giugno del 1946 e per la prima volta votano tutti, a partire dalle donne che non avevano mai votato, ma anche quella parte degli uomini che non avevano mai votato. E si sceglie a maggioranza la Repubblica. Non era una cosa pacifica. Però domenica scorsa, per una celebrazione ricordando i partigiani dell'Astigiano, la provincia di Asti, a maggioranza, malgrado le centinaia e centinaia di partigiani morti in quelle battaglie, a maggioranza votarono monarchia. Ma qui dobbiamo fare una riflessione. Il sindacato fu la forza sociale determinante per conquistare la maggioranza. La CGIL non fu passiva di fronte alla scelta quale forma di Stato. La CGIL fece la campagna elettorale per andare a votare per la Repubblica. E quell'attività, quella spinta e quella scelta fu determinante. Secondo, si elessero i costituenti. La Costituzione implementa i valori della resistenza, i valori di cui il lavoro è stata tanta parte. Benché l'unità antifascista fosse stata rotta, perché mentre si elaborava la Costituzione non c'era più socialisti, comunisti, giustizia e libertà erano stati cacciati dal governo. Scelba Benava, io ho ancora qualche segno sulle spalle, però nella Costituente, i costituenti, non solo nel 65, ma complessivamente lavorarono e mediarono. E io voglio sottolineare, mi dispiace non aver qui il testo, l'intervento di Fanfani che illustrò l'emendamento dell'attuale articolo 1. La Repubblica è l'Italia, la Repubblica Democratica è fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo. È l'emendamento presentato da Fanfani, che rende esplicito il ruolo del lavoro, non del lavoratore. Questo è il dissenso del 45. Ma sottolinea la sua relazione, è stupenda da questo punto di vista, sul ruolo che ha il lavoro nella democrazia nei luoghi di lavoro come nella società. E quindi fondamentale. Quindi, seconda fase, il lavoro dà un apporto, la Costituzione indica, non solo dall'articolo 1, spesso il sindacato anche nei momenti in cui è più impegnato non ha l'attenzione che ebbe in quella fase, ad esempio, della Costituente, che portò a quella approvazione, perché i contenuti approvati della Costituzione, un aspetto, l'articolo 3 dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale che non assicurano parità di diritti e uguaglianza indipendentemente dalla razza, dalle condizioni economiche e sociali. È che su questo non vi è, cioè è compito della Repubblica rimuovere. Qui abbiamo invece che la Repubblica, e non solo quando è amministrata dal centrodestra, siccome ho abusato e bisogna lasciare il tempo, vorrei sottolineare, se mi è permesso, non più di due minuti, due aspetti. Faccio quello della rappresentanza. La Costituzione dice che il sindacato è libero, deve essere rappresentato, eccetera, eccetera, e ha diritto di negoziare. Nel 1970 si fece il compromesso e le regole sulla rappresentanza non ci fossero, altrimenti non avremmo approvato lo statuto dei diritti del lavoratore. Ma nel 1988-89 avevo un'altra funzione, ero il governo, no? 98-99. Grazie Carlo. Sì, stavo dicendo, la rappresentanza, le regole sulla contrattazione, come si sono fatte per il pubblico impiego, si intendano attuali, erano fatte. Gasperoni, che era il relatore, l'onorevole Gasperoni, portò un testo frutto di un lavoro sulla quale ha avuto il consenso di CGL, CISL, Confindustria, e anche rappresentanti di grandi imprese che avevo incontrato. Allora il Presidente del Consiglio era D'Alema, e per far approvare quella legge non si mosse per tutta la seduta, per tutto il giorno dell'Aula, approvati 9 articoli, ne mancavano 3, meno di 10 deputati, non del centro-destra. Il centro-destra avevano abbandonato l'Aula, ma siccome il centro-sinistra aveva la maggioranza, poteva andare avanti, meno di 10 del centro-sinistra dissero che non sarebbero più andati avanti. Hanno sollevato un'obiezione, hanno fatto ritornare la cosa in commissione, quella proposta, quella legge già approvata in 9 articoli, siamo ancora qui, unire a capire. Siamo ancora qui e non si riesce ad andare avanti. Credo che sia un elemento sul quale riflettere. L'altra cosa, che veramente me la smetto, fino al 60 non si era affrontato veramente il problema dell'eguaglianza. Grazie al cambiamento che si stava determinando nel paese, sia con i milioni di emigrati dal sud, dal Friuli, dal Veneto, sia con lo sviluppo economico, si diede un'impostazione alla lotta, a partire dalla lotta agli elettromeccanici, più alto salario, più corto l'orario, che portò via via in un ventennio veramente la parità. Allora, se era un operaio, se non andava bene, avevo 2 settimane di ferie, se avevo un impiegato 1 mese. Alla fine di quella battaglia le ferie erano 1 mese per tutti. Se ero un uomo, aveva una certa retribuzione, se era una donna, con l'inquadramento unico si superò tutte queste divisioni. Se era un impiegato, avevo pagato anche i 3 giorni di malattia, se era un operaio, no. si fece il metà d'altro, si fece quella. Si è completato un processo con all'interno un errore. Non c'è tempo per raccontarlo, quello del fine di un po' di scala che ci mise in ginocchio nel governo della Repubblica. E che da quel punto, sconfitta la FIAT, dopo i 35 giorni, e via via, il sindacato ha fatto una riflessione vera su quali sono le cause di quella sconfitta? Abbiamo affrontato i problemi del cambiamento? In Lombardia oggi gli addetti all'industria sono meno di quelli del 1951, ma il 63% lavora in luoghi di lavoro con meno di 10 dipendenti. Le aziende che hanno più di 250 dipendenti sono solo il 10%, occupano solo il 10% dei lavoratori della Lombardia. È chiaro che è un'altra cosa. Ma la diseguaglianza è andata avanti non perché c'è l'esigenza di flessibilità a fronte del cambiamento. Io faccio per tutti un esempio. È possibile che abbiamo il subappalto in un ospedale, il subappalto delle pulizie, il subappalto chi fa la ristorazione ma anche a chi la porta agli ammalati, un subappalto agli infermieri e per tanta parte siamo, malgrado i morti che accadono, ma sempre più spesso, anche dei medici che sono in subappalto. E adesso il problema l'istituto della frammentarietà, del salto e della lunghezza è se non ci si pone di fronte il problema che nello stesso luogo di lavoro bisogna applicare uno stesso contratto. Secondo, nello stesso luogo di lavoro devo avere una rappresentanza sindacale unica indipendentemente da chi dipendo. A me mi è capitato di andare alla Fincantieri, a Monfalcone, 8.000 dipendenti, meno di 4.000 dipendenti alla Fincantieri e più di 4.000 dipendenti da 800 subappaltanti. Per quelli non esisteva neanche la rappresentanza sindacale. Ci deve essere una rappresentanza sindacale che rappresenta tutti. Terzo, i due livelli di contrattazione. E questo voglio presentare assieme alla rappresentanza. Però per fare questo abbiamo bisogno di compiere quella scelta che si cominciò a compiere in un'altra stagione, in un'altra realtà economica e produttiva, che allora rendeva più uguali la gente, perché si era incredibile, oggi invece si è sempre più diversi, mi consenta nella diversità di professione, di tipologia di lavoro, di avere l'eguaglianza dei diritti. Questo è il salto che secondo me va fatto nel momento in cui cominciamo quarto quinquennio dell'Unità d'Italia.